Live, eccoci qua. Raffaele, Andrea, stavamo discutendo di tematiche molto profonde dal punto di vista tecnologico e delle codifiche. No, stavo dicendo, cazzo, Andrea, c'è sempre la camera più bella della mia, perché sei probabilmente più bello, insomma. E quindi questo è quanto. Raffaele, invece, non ti abbiamo nominato, non perché tu abbia una brutta, perché sto pensando alla figuraccia come fa. No, non è che hai una brutta, anzi, tu hai la migliore inquadratura come sfondo. Ma che quadretto che c'è dietro lì? Che cos'è quella piramide?
È un quadro, ma è merito della fidanzata che è interior designer. Io non ho quel buon gusto.
Sai che ogni volta che faccio questa domanda, chi era l'ultimo? Era Fabio Gaglia, no? O chi? La Didi Banca Generali. E ho detto, caspita, c'è uno sfondo meraviglioso, è un gusto. Dice, guarda, mia moglie, io non so niente, ma tutto lei. Va bene, un saluto intanto a Sara Montrose, a Michele Filippini, da YouTube c'è... Aspettate, aiutatemi voi. Come lo nominate lui? Buonasera, ciao, si chiama, boh, non lo so, se voi parlate giapponese, cinese, non lo so, bene, e comunque, saluto, dalla Corea del Sud, lui è dalla Corea del Sud, Ivano Di Paola, Danilo De Cesare, bla 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 bla, un saluto a tutti. Allora, oggi parliamo di un temone super interessante, che è la grande domanda che mi vengono sempre a fare, dicendo, Monti, bene, bene, startup, ma poi come faccio a costituire la mia società? E devo fare la partita IVA, la cosa, la partita IVA agevolata, le startup innovative, così. Mi chiedono ste robe e dico, ragazzi, io vivo a Brighton, sì, ci abbiamo anche società in Italia, però poi non sono io che seguo le varie costituzioni, quindi chi meglio di Ubenda, che ha fatto un servizietto apposta per questo tipo di esigenza, che ci viene a spiegare un pochino come funziona. Quindi io partirei, anzitutto magari Andrea, vuoi farci un attimo di contesto rispetto a questa legge che ogni tanto viene nominata e le startup innovative, insomma c'è molta confusione, magari se ci fai un po' di contesto poi Raffaele ci porti dentro allo step by step di come si fa.
Sì, diciamo che in Italia esistono vari modi per avviare un'attività, per esempio c'è chi la fa singolarmente, quindi apre una ditta individuale con una partita IVA, oppure se ci sono dei soci dentro o insomma si vuole avere una struttura più strutturata, si può optare per una società vera e propria, e lì ovviamente ci sono vari tipi di società, c'è la SPA, la SRL, la SAS, quindi all'interno dell'idea, dell'obiettivo di fare una società ci sono varie opzioni. Tendenzialmente l'opzione più praticata, la SRL, e al suo interno esiste la possibilità, se esistono specifici requisiti, di costituire una SRL innovativa o startup innovativa, cioè, o comunque SRL scritta registro di startup innovative. Parleremo di questo, e considerando che ci sono sì dei requisiti, ma ci sono anche parecchi vantaggi, fra questi la possibilità di costituire completamente online, che è una cosa di cui appunto parleremo oggi. Giusto per dire due cose, comunque su Ubenda, noi offriamo vari servizi nel mondo del mettersi a norma con la legislazione, comunque della tecnologia, legislazione insieme. Fra i servizi che offriamo c'è questo servizio per l'Italia, appunto per costituire una società, e ne abbiamo costituite solo quest'anno più di 200. Insomma, una cosa che ci piace fare ed è una grande risorsa, poi per insomma è la classica cosa che dice che se ci fosse stata quando abbiamo iniziato, esatto, sarebbe stata una figata.
Però è forte questa cosa, Andrea, perché voi di Ubenda pensavo facesse solo privacy, no? Nella mia testa un po' di tempo fa pensavo, oh, Ubenda fa solo privacy, siete nati così, facevate la privacy policy per i siti, e questa era all'inizio, anni fa, la vision. Però poi ho visto che vi siete allargati, mi piace questo approccio molto dinamico, che anche in base...
Sì, diciamo che in questo caso c'era un'opportunità, perché è cambiata la legge alcuni anni fa, che ha dato questo spunto di costituire una SRL online, e quindi noi abbiamo avuto cogliere l'opportunità, abbiamo creato questa specie di ramo di business che è dedicato a questo. E vedremo chiaramente se la legislazione si evolve ulteriormente, insomma staremo a vedere, noi siamo pronti lì a cogliere opportunità ulteriori.
Ottimo. Allora, Raffaele, ti magari vediamo le slide che hai preparato. Aspetta, sì? Tac, eccoci qua. E ci porti dentro questo percorso, no? Che è la solita domanda. La prima domanda è questa qua, cioè devo aprire la partita IVA o apro la SRL? Che vantaggi ci sono, svantaggi ci sono? La partita IVA agevolata, l'SRL se sono una startup innovativa? Immergici.
Allora, io farei un passo indietro per parlare prima del concetto di startup. Eric Ries in The Lean Startup dice che la startup è un'istituzione umana volta alla creazione di un prodotto o servizio in condizioni di estrema incertezza. Quindi dobbiamo contestualizzare la nostra volontà imprenditoriale all'interno di un mercato, in un mercato in cui esistono dei rischi sistematici e poi dei rischi collegati direttamente alla tipologia di attività. In Italia ci sono due modalità, le più diffuse due modalità sono la partita IVA e la SRL. La partita IVA è fondamentalmente un numero di 9 cifre che viene assoggettato a una persona fisica e che dà la possibilità a questa persona fisica di operare all'interno di un mercato. Il vantaggio è quello di riuscire a farlo quasi immediatamente. In pochi giorni si attiva un numero di partita IVA e quindi si può già operare, quindi si può fatturare a una qualsiasi altra società e quindi lavorare come grafico, come designer, come sviluppatore e quant'altro. La partita IVA ha il contro di rendere responsabile il titolare con il proprio patrimonio personale. Quindi se io faccio una cavolata o comunque non adempio un contratto che ho stipulato con un terzo, questo terzo si può rifare sul mio patrimonio personale. Non si crea valore che può essere ceduto, quindi tutte le entrate della partita IVA paradossalmente finiscono nel mio conto bancario e quindi non finiscono in un calderone, in un conto bancario al quale posso attingere solo per la mia attività, e ci sono delle difficoltà nel caso sia presente più di un founder. È vero che è possibile creare una ditta individuale facendo una comunicazione in Camera di Commercio e avere quindi poi anche dei collaboratori o dei dipendenti, ma non è così facile. La SRL viene incontro alle condizioni di estrema incertezza. Perché? Perché per SRL si intende società a responsabilità limitata, quindi si è responsabile solo nei limiti del capitale sociale. Quindi se il mio capitale sociale è di 1.000 euro, 5.000 euro, sono responsabile di quell'importo nei confronti di terzi. Ammette più fondatori, è possibile avere nella compagine societaria anche soci in forma di persona giuridica, quindi un'altra società, un investitore, un incubatore, un acceleratore, e soprattutto crei valore cedibile. Quindi tutto ciò che tu crei, i cosiddetti utili, restano all'interno della società e possono essere acquisiti, facendo di fatto alzare il valore della società, della SRL.
Questo, scusami Raffaele, all'inizio magari non sembra così rilevante, ma poi quando tu devi fare un exit, devi vendere la tua società, insomma fa un'enorme differenza se hai costruito un oggetto, un veicolo che ti permette poi di cederlo, oppure invece se è tutto cianfrugliato nella tua realtà personale.
Okay. Un vantaggio è che è possibile spacchettare la SRL in quote e vendere anche una minima quota.
Assolutamente, quando fai magari una cessione di una quota di minoranza o vuoi fare un'operazione di crowdfunding e lasci solamente magari un tot dell'azienda. Fantastico, quindi questa è la differenza classica partita IVA SRL. Andrea ci diceva che c'è tutta la parte normativa sulle startup innovative. Che vuol dire startup innovative secondo la legge?
Allora, il concetto di startup innovativa nell'ordinamento italiano esiste dal 2012 e per definizione si considera una startup innovativa una società che ha come oggetto sociale in maniera esclusiva o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio innovativo ad alto valore tecnologico. Sono presenti altri requisiti che di fatto stringono il cerchio sulla totalità di società che portano a termine un oggetto sociale simile a quello che abbiamo detto. E, innanzitutto, quali società possono configurarsi come startup innovativa? Sia società costituite che società non costituite, in forma di SPA, in società in accomandita semplice e le SRL anche semplificate. È necessario però che la SRL o la società abbia una sede legale o comunque per la maggior parte del periodo di imposta porti a termine attività in Italia. Eventualmente lo status può essere anche richiesto da società estere aprendo una stabile organizzazione in Italia, quindi un'unità locale. Però lì il discorso si fa un po' più difficoltoso e soprattutto un po' più, ahimè, burocratico. Ci sono degli altri requisiti, il valore della produzione annua deve essere inferiore ai 5 milioni di euro, la startup o la società non può distribuire utili e comunque non lo può fare fino a quando mantiene lo status di startup innovativa, non può essere costituita a partire da un'operazione di scissione o fusione, quindi non può essere un ramo d'azienda che viene distaccato da una società esistente e da lì viene costituita una startup innovativa, e come abbiamo detto deve avere un oggetto sociale che consiste in sviluppo, produzione e commercializzazione di un prodotto o servizio innovativo ad alto valore tecnologico.
Che letto così, Raffaele, scusami, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, wow, cioè è una definizione ampia ma anche abbastanza, cioè che cosa ci faccio rientrare dentro qua?
Allora, si può far rientrare tutte attività che all'interno, nel mercato di riferimento, si trovano allo stato embrionale o allo stato di sviluppo. Tutti i prodotti che sono già in uno stato di maturità, a meno che non si porti una innovazione su questo, sul prodotto esistente, non rientrano come startup innovativa. C'è da dire che l'oggetto sociale nella prima parte richiede che si parli di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. È anche vero però che poi è necessario esplicare qual è il carattere innovativo e soprattutto qual è l'alto valore tecnologico. Per fare un esempio, se io ho un semplice e-commerce, l'attività di mera vendita online non viene più, non dà più la possibilità di ottenimento dello status di startup innovativa. Magari era possibile nel 2012, anche perché erano 8 anni fa, e magari era sì qualcosa di innovativo. Ad oggi, se hai un e-commerce, per fare un esempio, non puoi rientrare come startup innovativa a meno che il prodotto che tu vendi non sia effettivamente innovativo, oppure tu non abbia un particolare algoritmo, una particolare tecnologia di segmentazione dei clienti o un particolare funnel effettivamente innovativo che ti permette di ottenere lo status di startup innovativa. Però lì lo status di startup innovativa lo ottieni proprio perché hai un prodotto innovativo, perché hai un servizio innovativo, non per il fatto che tu lo stia vendendo online.
Ok, chi è che avete fatto, scusami, intanto mi segnalo che il mio audio è un po' basso, no, non so perché ogni giorno cambia qualcosa senza far nulla, è fantastica, odio e amo la tecnologia, entro in questa stanza e all'improvviso l'audio è basso e alto, io non ho fatto nulla così, ci sarà un fantasma nella mia stanza. Che tipo di società avete costituito fino ad oggi? Cioè, in queste 200 che dicevi tu, Andrea, che tipologia
sì, 200
c'è?
200 solo quest'anno, in realtà sono molte di più, sono alcuni anni che abbiamo questo servizio.
Ok. E che tipologia?
Non so, Rafa, vuoi fare qualche esempio?
Sì, allora, il totale di società, il servizio è stato lanciato nel 2016, quindi da quando è luglio 2016, quindi da quando è possibile costituire con procedura online, perché dal 2012 al 2016 era possibile farlo soltanto dal notaio, quindi con una procedura in cui ci si interfaccia direttamente con la Camera di Commercio abbiamo supportato la costituzione di più di 700 startup innovative. Ubenda porta a termine un processo di costituzione telematica che è disponibile solo in Italia per le società innovative in forma di SRL. Quindi tutte e 700 le società che abbiamo supportato nel processo costitutivo sono SRL. Direi che un 10% di queste sono delle SRL ordinarie e quindi finalizziamo la procedura di costituzione direttamente presso un notaio qualificato. E il 90% sono startup innovative. E, la cosa da menzionare, secondo me, è che non sono distribuite o comunque non sono accentrate tutte su delle particolari città, quindi abbiamo costituito da Milano fino ad Agrigento.
Ok.
Ma quindi scusami, diciamo, tu vieni da noi, vai sul nostro sito e è un po' tutte le opzioni per avviare un'attività. Cioè, se rientri come startup innovativa, fantastico, il processo è tutto telematico, è molto economico. Okay.
E non c'è notaio.
E non c'è notaio. Se invece non rientri come startup innovativa, puoi fare l'SRL normale, ti guidiamo comunque con dei notai convenzionati. Se non hai bisogno di una società, puoi comunque costituire una partita, puoi aprire una partita IVA con noi e poi noi ti indirizziamo verso un commercialista sul territorio.
e la partita IVA, anche quella non necessita di notaio come qua in UK, ti assegnano un numero e via.
Sì, in poche ore viene, sei operativo.
Ah, ok, quindi ci si mette poco, perché ai tempi non era così rapido.
Sì, adesso è tutto telematico, l'unico passaggio fisico rimane con l'SRL ordinaria, per cui appunto è necessario il notaio.
Chi è che decide se sei una startup innovativa o meno? Cioè, sei tu che ti autocertifichi oppure c'è il grand jury che dice tu non sei innovativo e tu sei innovativo?
Raffa?
Allora, diciamo che nella procedura di costituzione telematica, se pensi di avere i requisiti di startup innovativa, ti interfacci direttamente con la Camera di Commercio. Questo è il primo vantaggio operativo del costituire una startup innovativa. Quindi bypassi il notaio, quindi risparmi un bel po' di soldini, e la Camera di Commercio a stabilire se rientri o meno come startup innovativa. Il primo requisito che vanno a vedere è ovviamente quello dell'oggetto sociale. Se l'oggetto sociale presenta la dicitura che abbiamo detto, quindi sviluppo, produzione e commercializzazione di un prodotto o servizio innovativo, e poi viene spiegato effettivamente il servizio innovativo ad alto valore tecnologico, ottiene lo status di startup innovativa. Poi ci sono tutti gli altri requisiti da rispettare, anche requisiti addizionali. Questo vale nel caso di procedura con costituzione telematica direttamente con la Camera di Commercio. Con Ubenda, se inizi il processo di costituzione, finalizzi la compilazione del modulo, da lì la pratica passa al nostro team legale, che fa uno screening e stabilisce se siano presenti o meno i requisiti di startup innovativa. Quindi non perdi nemmeno il tempo di dover firmare tutti i documenti, pagare le imposte e inviare la pratica direttamente in Camera di Commercio. Ultima alternativa è quella di costituire dal notaio. Se costituisce dal notaio, il notaio si prende l'intera responsabilità di tutto ciò che è inserito nell'oggetto sociale, assieme ovviamente ai founder. Il problema è che sembra strano, ma molti notai non hanno mai costituito una startup innovativa. E lo statuto della startup innovativa richiede che siano presenti alcune clausole, soprattutto la comunicazione alla Camera di Commercio, che avviene comunque al registro delle imprese, deve riportare particolari informazioni. Molti notai non sono a conoscenza di questo, anche perché molte camere di commercio hanno zero startup iscritte al proprio registro imprese, e quindi può risultare difficoltosa anche l'iscrizione come startup innovativa.
C'erano alcuni nei commenti che mi facevano notare la partita IVA agevolata, non so per sotto quale importo si può aprire una partita IVA agevolata, però chiaramente parliamo sempre. In questo caso, secondo me, rientriamo in una categoria di chi dice ok, voglio partire, devo fare qualche fatturina, ma non se faccio un SRL invece ho intenzione di creare un'azienda. Sono due visioni un po' diverse. Ecco.
Esatto, sono due visioni diverse. Diciamo che se vuoi iniziare e sei da solo e non hai certezza di quello che avvenga, e se sei alla tua prima partita IVA, c'è questo regime agevolato, si chiama regime forfettario. Quindi per chi non ha mai avuto una partita IVA, per i primi 5 anni, dalla data di apertura della partita IVA, sei soggetto a una tassazione agevolata al 5%, quindi tutte le imposte vengono riassunte in un'unica imposta, al 5% sull'importo che fatturi. Dal sesto anno in avanti paghi il 15%. Il tetto massimo di fatturazione per ricavi è di 65.000 euro all'anno, l'anno solare, quindi da gennaio dal 1 gennaio al 31 dicembre, e quindi se apri la tua partita IVA a metà anno hai di fatto la metà di questo tetto da raggiungere. Diciamo che, come abbiamo detto, si tratta di due concetti totalmente diversi. Se costituisci un SRL, costituisci qualcosa che pensi possa crescere e sulla quale, non dico che scommetti, però sicuramente troverai prima o poi qualcuno che ci scommette se sei molto bravo. Sulla partita IVA è un'attività che magari tu porti a termine con continuità e che hai necessità ovviamente di regolarizzare, e quindi apri un numero di partita IVA. Però sono davvero due concetti totalmente separati. Oltretutto la SRL, come abbiamo detto, è una persona giuridica, quindi anche a livello fiscale viene trattata come una persona a sé stante, quindi la SRL ha un reddito IRES che va a pagare in dichiarazione dei redditi, mentre quando parte da IVA
poi dal giro d'affari.
Quindi diciamo che se tu fatturi fino ai 65.000 euro potresti, e sei da solo, puoi aprirti la tua partita IVA forfettaria, spendi, cioè, un 5% di imposta, poi ci avrai un po' di costi, diciamo 75, faccio dei calcoli spannometrici, diciamo un cinquantello ti resta attaccato, non so, forse un po' meno, però
diciamo, tra tasse e costi, se sei da solo e commercialista, così, insomma, se invece vuoi creare un'azienda, a quel punto puoi valutare il regime di startup innovativa. Se passo da voi e sono una startup innovativa, siete voi che mi dite sì ai requisiti, no ai requisiti, corretto?
Esattamente, corretto. Okay.
E non sì, c'è proprio un avvocato che, okay. c'è un avvocato con cui parli che ti rivede anche l'oggetto sociale, insomma, ti assistiamo per bene, ecco.
Per cui quanto è stretta questa nicchia dal vostro punto di vista? Cioè è solamente per quelli che fanno roba super alto valore tecnologico? Io non riesco a capirla sta frase, alto valore tecnologico può avere...
Sì, no, non serve semplicemente quello che fa ricerca molecolare, insomma, non è solo per quei soggetti lì, ecco, la
startup avanzata.
Diciamo, la startup come la intendi tu rientra, nel senso che la startup software tendenzialmente rientra, posto che non sia un'agenzia o un e-commerce, quindi dove c'è comunque un prodotto nuovo che ha una componente tecnologica, può essere anche non software ma tecnologia di qualche altro tipo, tendenzialmente rientra nei requisiti.
E immancabile arriva la casistica. Siete pronti? C'è Mirko Raimondo Aiello che dice: un'academy online focalizzata solo sullo sviluppo di videogame o direttamente un'azienda che sviluppa videogame è considerabile una startup innovativa?
Allora, l'Academy Online, quindi se fondamentalmente tu apri un sito tramite WordPress e ci metti dietro un CMS di membership, non rientra come startup innovativa, però potresti trovare il carattere innovativo all'interno dell'intero processo che ti permette di costituire la startup innovativa. Per farti un esempio, se un'Academy Online di Warzone, mi permetto di dire Warzone, perché è quello di cui parlano tutti i miei amici, dove l'utente carica in piattaforma i video del suo ultimo game, tu li analizzi, dai un rating, lo metti in contatto con dei prof di Warzone, per fare un esempio, in tal caso potresti costituirti come startup innovativa. Un'azienda che sviluppa videogame si può considerare startup innovativa, oltretutto è una notizia di giugno, di pochissimi, quindi poche settimane fa, che è stato aperto un fondo da Cassa Depositi Prestiti, gestito da Cassa Depositi Prestiti, che riguarda solo il gaming.
Wow, quindi CDP, pensa che stiamo facendo lo speciale con Cassa Depositi Prestiti, ma non lo sapevo questo. No, grazie che me l'hai detto. No.
Sì, non è stato ancora lanciato, però
ci voleva Raffaele.
Raffaele, vabbè, allora adesso li chiamo e dico: ragazzi, ma ditevene queste cose, mi sembra super interessante. Solo gaming, wow, questo è forte.
Sì, diciamo che attorno al gaming c'è possibilità di costruire particolari prototipi da utilizzare, per esempio, per i giochi di guida, e quello può rientrare come startup innovativa. Noi abbiamo supportato una costituzione, una persona che ha creato da sé un'intera infrastruttura fisica che ha migliorato di fatto la simulazione di guida in generale, tant'è che è stato anche contattato da grandi aziende che sono interessate, per esempio, all'acquisizione.
Got it. Ottimo. Raffaele, proseguiamo e poi ti lancio una quantità enorme di domande.
Allora, avevamo detto dei requisiti, oltre ai requisiti di cui abbiamo parlato, ci sono dei requisiti aggiuntivi. Quindi se i requisiti precedenti sono fondamentalmente qualificanti, questi requisiti sono operativi. Quindi per essere startup innovativa devi rispettare uno dei tre requisiti aggiuntivi. Il primo è quello che consiste, che riguarda le spese di ricerca e sviluppo. In particolare dal bilancio è necessario che si evinca che le spese di ricerca e sviluppo sono pari ad almeno il 15% dell'importo più alto tra fatturato, valore totale della produzione e costi. Quindi vai a prendere il valore più alto tra fatturato più magazzino o fatturato se vendi un servizio e costi totali, e devi assicurarti che nella nota integrativa a fine anno, quindi nel bilancio, sia presente una dicitura che stabilisce che le spese di ricerca e sviluppo rientrano sono almeno pari al 15% del valore più alto. E noi consigliamo la scelta di questo requisito per due motivi. Uno, perché è piuttosto verosimile che una startup all'inizio della propria esistenza spenda più del 15% dei propri costi almeno in ricerca e sviluppo.
Basta pensare al personale che è dedicato al prodotto, già quello contribuisce. Okay. E poi una cosa importante, solo uno va rispettato, quindi in realtà basta sceglierne uno di questi tre. L'ha detto Raffaele, però è importante ripeterlo.
Ah, ok.
L'altro motivo per il quale la consigliamo è che in sede di costituzione ovviamente non esiste un bilancio, quindi alla Camera di Commercio basta una semplice previsione, viene definita bilancio previsionale, è un'autodichiarazione dove il legale rappresentante, i founder, dicono che si aspettano tali costi, tale valore della produzione e che le spese di ricerca e sviluppo saranno pari al 15% del valore più alto tra i due. La Camera di Commercio prende per buono questo requisito, che viene poi controllato in sede del deposito del bilancio effettivo.
Chiaro, uno dei tre requisiti, per cui se Correvo. Io prendo qualcuno che ha una laurea in ingegneria astrofisica, a questo punto quello vale.
Allora sì, quello nel caso del secondo requisito, in particolare è necessario che due terzi della forza lavoro sia in possesso di laurea magistrale o un terzo sia in possesso di dottorato, laurea magistrale e la vecchia laurea specialistica. Per forza lavoro, non, a seguito della Costituzione, e si intende l'insieme di tutti tra i soci che operano attivamente all'interno della società. Quindi se io, te e Andrea, Marco, costituiamo una startup, però siamo solo io e Andrea a lavorarci, tu fondamentalmente sei solo una persona che ci ha messo i soldi, questo requisito va calcolato su me e Andrea.
Mi piace come avresti potuto dire io e te, Monti, lavoriamo e Andrea. Invece già mi hai visto sulla spiaggia di Brighton a prendere il sole mentre voi state lì a faticare.
Io non sono contentissimo di questa cosa.
È più vicino alla realtà dei fatti.
Chiaro. E se io invece ho solo un brevetto, questo può valere come startup innovativa, ma non ho gli altri requisiti, cioè non investo in ricerca e sviluppo, non ho forza lavoro, ma ho un brevetto di qualche tipo?
Sì, allora è possibile, questo requisito è stato inserito per tutte le società che sono già costituite, quindi hanno a proprio nome registrato almeno un brevetto, una privativa industriale. È necessario che il brevetto sia comunque collegato all'oggetto sociale, quindi se il brevetto riguarda la produzione di un particolare prodotto fisico, però l'oggetto sociale è la costruzione di una piattaforma software, non puoi utilizzare questo requisito. In alcuni casi, alcune camere di commercio ammettono la possibilità di costituire utilizzando questo requisito, facendo in modo che la società abbia in licenza o in concessione esclusiva il brevetto da parte di uno dei founder. Però è una cosa che noi non consigliamo fare, piuttosto conviene costituire con il primo requisito, quello delle spese di ricerca e sviluppo, dopo sei mesi passare al terzo requisito. Una cosa non abbiamo detto, puoi passare da un requisito all'altro in qualsiasi momento.
Ah, ok. No, domanda secca, risposta secca. Nicolò Comparini chiede quanto capitale di partenza serve per costituire una SRL innovativa.
Allora, il capitale minimo per costituire una qualsiasi SRL è diventato di un euro. Mi spiego. Esisteva prima la SRL semplificata, o meglio, esiste ancora, che è una tipologia societaria che era stata creata proprio per dare un impulso all'attività imprenditoriale in Italia. Il vantaggio principale era la possibilità di costituirsi con un capitale minimo di un euro. Si è poi trasformato nelle SRL a capitale ridotto nel diritto societario, che sono state assorbite dalle SRL ordinarie, quindi anche dalla SRL innovativa. Quindi per cui è possibile costituire una startup innovativa con un capitale minimo di un euro. È richiesto però che al termine di ogni anno tu metta da parte almeno un quinto degli eventuali utili fino a quando non hai raggiunto la somma di 10.000 euro. Okay? Non c'è poi la necessità di trasformarlo in capitale sociale, però nel bilancio c'è proprio la riserva legale di capitale sociale e devi raggiungere almeno i 10.000 euro. Non c'è un orizzonte temporale entro il quale tu devi farlo, però è necessario farlo nel momento in cui tu devi chiudere la società oppure fare un aumento di capitale.
Per cui non hai un capitale sociale di partenza, in sostanza, in una startup innovativa?
Esatto, il capitale sociale minimo è di un euro. In tanti costituiscono con capitale minimo di un euro semplicemente perché in quella fase si trovano ancora nella fase di sviluppo, quindi non devono operare ancora all'interno di un mercato e magari chiudere dei contratti con dei terzi che richiedono magari per contratto che la tua società abbia un capitale sociale più alto. Però diciamo che il capitale sociale un po' più alto dà un'idea di stabilità maggiore e soprattutto del fatto che abbia una
responsabilità. Sì, no, un'opzione comunque è anche dire ok, capitale sociale 10.000 euro ma ne versi solamente il 25%, quindi
esatto.
c'è anche quella possibilità, quindi dire ok, se in tasca non ho tutti i 10.000 euro posso versare 2.500 e avere comunque il capitale di 10.000 euro che magari dà più una solidità, insomma un po' okay, per standard in Italia.
Oppure verso un euro e poi mi impegno a accumulare.
Sì, poi, sì, quando no, non devi neanche impegnarti, nel senso poi quando farai utile accantoni fino ad arrivare okay, a 10.000 euro.
Tanto per le startup l'utile non si pone mai come problema, quindi diciamo che no, diciamo le startup americane la Silicon non c'è mai utile, quindi in quel caso non sì, ci sarebbe mai. In Italia è un po' diverso. Maurilio aveva una domanda. Maurilio Mazzola, ciao Maurilio, chiedeva rispetto a questi requisiti se serve lavoro dipendente o anche collaboratori con partita IVA. Quando dici forza lavoro in possesso di dottorato e di ricerca, sono dipendenti questi o possono anche essere collaboratori?
Allora, quel requisito fa effettivamente riferimento anche a eventuali collaboratori o dipendenti che entrano in società o che vengono collegati tramite un contratto di collaborazione con la società successivamente alla costituzione. Però nel momento in cui tu costituisci e hai necessità di utilizzare quel requisito, tu comunichi alla Camera di Commercio chi tra i soci è in possesso di dottorato o laurea magistrale, nel caso di dottorato un terzo dei soci, e in caso di laurea magistrale due terzi dei soci, o meglio della forza lavoro, quindi chi tra i soci ha un ruolo attivo all'interno della società.
Abbiamo...
Comunque noi consigliamo sempre il primo requisito, visto che non serve rispettare le UTI a tre, in quanto è veramente automatico una startup, un'azienda all'inizio lo rispetti, quindi in realtà questo è il minore dei problemi, di solito il primo criterio è più che sufficiente.
Chiaro. Beh, abbiamo saltato forse un passaggio logico, perché Francesco Fra ci chiede quali siano i vantaggi della startup innovativa a livello fiscale. Lui dice: io ho un network professionale che lavora nel settore dei droni, che sicuramente potrebbe rientrarci. Perché uno dovrebbe scegliere di costituire una startup innovativa, a parte saltare la spesa del notaio?
Allora, a parte i vantaggi operativi, il vantaggio fiscale non tanto per la società ma per chi investe, quindi anche in qualità di socio fondatore, è una detrazione in dichiarazione dei redditi pari al 50% dell'importo che ha investito fino a 100.000 euro, fino a un massimo di 1 milione di euro all'anno. Quindi tu puoi investire in diverse startup innovative fino a un investimento di 1 milione, e sai che se il tuo investimento per ogni startup è inferiore ai 100.000 euro hai una detrazione del 50% in dichiarazione dei redditi, che è un'agevolazione immensa, davvero. Se comparata alle agevolazioni quasi nulle che sono presenti per le altre tipologie societarie, è incredibile. Questa agevolazione è al 30% invece se un'altra società investe nella tua startup innovativa, con un tetto massimo di 1,8 milioni. Quindi queste sono le agevolazioni. E okay, sono, oltretutto, se fai la dichiarazione precompilata, le trovi in automatico in dichiarazione l'anno successivo.
Per cui è un modo di attrarre investitori, come qua in UK, che c'era appunto lo schema per spingere le persone a investire in startup con delle agevolazioni. E per cui, diciamo, il vantaggio principale è quello. Che
corretto.
Giusto?
Corretto.
Dico, se attraggo investitori, a quel punto loro sanno che hanno una detrazione. Sono anche importi, diciamo, per angel, perché 100k, insomma, è un importino, però, insomma, spalmato diventa interessante.
Esatto, non è una di quelle agevolazioni da prendi i soldi e scappa, perché tu comunque devi mantenere l'investimento almeno 3 anni e non cedere la quota, e nel caso tu abbia ceduto la quota devi pagare all'Agenzia delle Entrate le imposte che non hai pagato per gli anni in cui è avvenuto l'investimento.
Ok, chiaro.
E poi ci sono anche altri piccoli vantaggi, tipo hai delle esenzioni rispetto alle spese annuali di mantenimento dell'azienda, però insomma chiaramente parliamo di qualche centinaio, forse 1.000 euro l'anno di totale di sgravi fiscali.
Sì, okay. E altre due agevolazioni molto molto importanti sono l'accesso diretto al fondo di garanzia, quindi per qualsiasi finanziamento tu vai a chiedere, il socio vada a chiedere in banca a nome della startup innovativa, si ha accesso diretto al fondo di garanzia che copre l'eventuale non pagamento degli importi a finanziamento. E poi c'è la procedura di fail fast, quindi di liquidazione semplificata, che è piuttosto probabile magari che tu voglia concludere la tua esperienza imprenditoriale, certo, dopo 8 anni, sei ancora startup innovativa, in 3 giorni, va in camera di commercio e finalizzi la procedura di liquidazione semplificata, e questo, diciamo, è molto molto semplice.
Sì, anche liquidare una società altrimenti in Italia può essere anche molto costoso, devi nominare un liquidatore, insomma non è proprio semplice.
Assolutamente.
All'inizio uno non ci pensa, no? Però poi la società lì sul groppone non riesce a chiudere perché ti costa magari 30.000 euro di chiuderla.
Certo. No, no, è una bella menata, l'ho vissuta ed è una menata. Mm-hmm. Proseguiamo, Raffaele.
Ultima cosa, l'ultimo vantaggio è che invece è il caso opposto rispetto alla liquidazione: nel caso in cui la tua startup venga venduta a un'altra società, l'altra società ha una deduzione IRES, quindi a reddito, del 50%, e dal momento in cui questo è avvenuto, quindi un paio di anni fa, c'è stato un aumento non esponenziale però piuttosto netto di startup innovative sono state acquisite da altre società in Italia.
Chiaro. Ottimo.
Come funziona il servizio di costituzione di Ubenda? Noi abbiamo lanciato il servizio a luglio 2016, quindi da quando è possibile costituire la startup innovativa. I primi 6 mesi sono stati di beta e poi abbiamo lanciato a pieno regime. Il servizio è piuttosto semplice: al socio o ai fondatori è richiesta semplicemente la compilazione di un modulo. Questo modulo è un modulo guidato, c'è una chat in tempo reale e per ogni campo da compilare è presente una guida che spiega quali sono le conseguenze della scelta di una clausola piuttosto che un'altra, o comunque semplicemente cosa va inserito all'interno del singolo campo. Al termine della compilazione si può già visualizzare un'anteprima dello statuto e processare il pagamento del corrispettivo del servizio, che è di 499 euro, IVA inclusa. Una volta processato il pagamento, in automatico si riceve un invito per una telefonata con il nostro team legale e il team di supporto. Con il team legale e il team di supporto si discute innanzitutto dell'oggetto sociale, in modo che il team legale, come abbiamo detto, sappia se siano o meno presenti i requisiti di startup innovativa, e poi tutte le scelte sono state apportate nello statuto. Alcune scelte, indipendentemente da quello che poi è la tipologia di attività, vengono consigliate già direttamente nel modulo. Per fare un esempio, la durata della società piuttosto che i casi di recesso dei soci, semplicemente perché ci aspettiamo che chi costituisce una startup innovativa non abbia già un background o comunque sia già alla prima startup, alla prima SRL che costituisce. A seguito del processo costitutivo, quindi in automatico c'è un software che genera tutti i documenti a composizione della pratica. Questa, per esempio, è uno screenshot di della fase 3, quindi sottoscrizione dei documenti. I founder scaricano i documenti di atto costitutivo e statuto, seguono le istruzioni per firmare digitalmente i documenti. Le firme digitali vengono attivate assieme alle PEC per tutti i soci e per la società e sono incluse nel corrispettivo del servizio e restano dei soci, quindi possono essere utilizzate per qualsiasi altra evenienza. Si caricano quindi i documenti nella pagina di costituzione di Ubenda, dove si vede quindi lo stato di avanzamento della pratica. E a quel punto il team di supporto in automatico invia la pratica prima all'agenzia delle entrate e poi alla camera di commercio, quindi in 15 giorni lavorativi.
Ce l'hai. Non mi è chiaro la firma, cioè io compilo i form per firmare i documenti per avere validità legale, come faccio a firmarli?
Forniamo noi nel passo successivo alla revisione con il team legale una firma digitale che è inclusa nel corrispettivo. L'attivi tramite webcam e microfono, quindi non hai la necessità che ti arrivi un aggeggino da collegare al computer, un CMS o qualcosa. E fai il riconoscimento direttamente con un dipendente, quindi fai tramite webcam e microfono, fai vedere i documenti, nel giro di 10 minuti hai attivato la tua firma digitale. La firma digitale resta in tuo possesso, scarichi un programmino che ti permette di firmare digitalmente. Eventualmente, se sei per strada o per esempio ad agosto molti erano in vacanza, hanno firmato con un'applicazione dallo smartphone, quindi firmi così, carichi i documenti in piattaforma e se è tutto ok vengono inviati all'agenzia delle entrate.
Quindi tu costituisci una società veramente da casa, o dal mare, anche se sei all'estero. Per esempio noi abbiamo avuto soci che erano all'estero e il notaio chiaramente è una procedura che richiede la presenza fisica, e il fatto che magari insomma tutti dovessero incontrarsi dal notaio un dato giorno da vari paesi era complicato, e una procedura del genere chiaramente è un'alternativa interessante. Chiaramente queste firme qui hanno valore legale, quindi insomma sono uguali, equiparate alla firma fisica con la presenza del notaio che fa il riconoscimento.
quanta burocrazia c'è ancora in Italia? Perché vedendo questo tipo di servizi dico wow, figo, cioè è veloce, rapido, anni fa non era possibile, no? Pensa Andrea quando magari abbiamo costituito noi le società anni fa o quando sei partito con Ubenda, no? Non c'era questa tipologia e quindi era molto macchinoso tutto. Oggi vedo questo, questo qua è molto più snello, però dall'altro lato, vedendo anche un po' di mie startup in Italia, vedo sempre, no, burocrazia molto presente rispetto a quello che può essere qua in UK. Qual è la vostra fotografia, diciamo, della burocrazia societese? Per quello che guarda?
La prima burocrazia, intanto, che questa procedura fantastica, che comunque è stata messa a punto in Italia, sia limitata solamente a una particolare categoria di società che interessa circa 2.000 costituzioni circa all'anno, no, forse meno, Rafa, quante sono?
In 4 anni sono state fatte 2.200 online.
Quindi una platea minuscola, di quelle costituzioni online un terzo passano da Ubenda. Quindi ti fa capire che la platea è piccola, ma quindi la domanda che ti fai, dici, ma perché questa cosa bellissima non si estende a qualunque società? Perché chi non è innovativo non può beneficiare di questa procedura? Quindi si è un po' inceppato il processo, quindi le intenzioni iniziali erano ottime, è bellissimo che sia stata fatta una sperimentazione su un solo startup innovative, su una platea più piccola, però la procedura sarebbe pronta, ecco, ormai matura, per essere applicata a qualunque tipo di società. Io non penso che i notai moriranno di fame per quei 1000 euro che prendono a costituire SRL. C'è anche un mercato, alla fine, pure per i notai non è così importante, anche perché poi per le cose successive, vuoi modificare lo statuto eccetera, vai dal notaio, ci vai volentieri, la società magari è più strutturata, però avere questa difficoltà nel costituire, chiaramente un po' una tassa alla nascita di nuovi imprenditori, insomma, anche se una tassa non necessariamente monetaria, ma una tassa in termini di tempo, anche di conoscenze, perché comunque un processo di divento online è più accessibile, più persone ci si approcciano rispetto all'idea che okay, devo andare a notare. Purtroppo il processo si è fermato lì, quindi dopo questa legge del 2016 non se ne è più riparlato. Ed è un peccato, perché è un processo fatto bene, con i suoi difetti, i camere di commercio comunque non sono pronte a questo tipo di procedura, non sono sempre preparatissime, però comunque un'esperienza positiva che si potrebbe estendere. Quindi chissà, vedremo. Dipende da noi.
Chiaro, chiarissimo. Molto bene, quindi ubenda.com/it/SRL è il linkettino.
Sì, una cosa che posso aggiungere è che magari ti aspetti che, sai, lo statuto non è che puoi fare chissà che sì, in termini di, anche di clausole, invece è molto molto potente. Lo statuto è definito per legge, però ci sono tutte le clausole che servono, anche per esempio tag along, drag along, clausole particolari fra i soci, quindi tu puoi effettivamente fare una società, mentre nell'SRL semplificata è lo statuto che non va bene per nessun caso, si è obbligato a un testo molto restrittivo. In questo caso qui puoi veramente personalizzare il testo e lo statuto già include tutto quello che puoi, di cui puoi aver bisogno in termini di regolamentare la vita della società. Quindi non, difficilmente poi ti trovi che devi modificare lo statuto perché manca una cosa, insomma le clausole ci sono tutte, poi puoi prevederle, anche tutti i vari modalità di amministrazione, può essere sì, amministrazione unico, consiglio di amministrazione eccetera, quindi veramente il risultato è che si ottiene ottimo, anche pronto per avere investimenti, per fare un percorso di venture capital.
Moshe, due domande al volo e poi vi lascio andare, chiede quante sono le spese annuali di mantenimento di una startup innovativa tra varie tasse e gestione societaria.
Allora, sulla startup ci sono diverse agevolazioni, non paghi il diritto camerale che è di circa 200 euro, il costo più alto che hai è quello di gestione del commercialista. Per il commercialista la gestione di una startup innovativa in forma di SRL è uguale a quella di una qualsiasi SRL, di una SRL ordinaria, c'è solo un adempimento da portare a termine e oltretutto noi inviamo comunque dei reminder, quindi anche se il commercialista non lo sa fare, ci sono delle guide che ti spiegano nel dettaglio cosa devi fare, dove devi cliccare, dove scaricare il documento. E, altre spese, ci sono dei contributi da pagare per i singoli soci. Questo si ricollega al fatto, a cosa diceva Andrea, sul fatto di dover costituire una startup innovativa, pagare il notaio e pagare anche dei contributi e magari non stai nemmeno fatturando. E, ci sono dei contributi da pagare, tutti i soci devono iscriversi all'INPS Artigiani e Commercianti, solo coloro che rientrano nella forza lavoro della società. Ci sono delle cause di esclusione, la causa di esclusione più comune è quella di essere già dipendente di un'altra società, quindi se sei dipendente di una società vuoi costituire
e dipende dall'attività, dalla Teco, quindi questo è un po' un consiglio, cioè se per esempio fate software, allora, gli Ateco, quindi i codici attività che ogni società ha, si dividono fra servizi e produzione tendenzialmente. Quelli, gli Ateco di produzione non assoggettano i soci lavoratori, quindi quelli che poi effettivamente sono operativi, al pagamento di diciamo di contributi INPS minimi anche nel momento in cui non percepiscono stipendio, ok? Quindi in soldoni, se fai software puoi, è molto importante che usi come Ateco quello di produzione di software, in quanto rientri all'interno degli Ateco di produzione, quindi industriali, ok? E non sei soggetto al pagamento di questo minimo che è di qualche migliaio di euro all'anno, e quindi tu ti ritrovi che non prendi stipendio, stai investendo nella società il tuo tempo, non hai un lavoro alternativo e in più devi pagare 2-3 mila euro di INPS minimi all'anno, non si sa perché. Anche questa è un'assurdità, purtroppo, però occhio, perché cioè, tanti si approcciano, non sanno questa cosa e si ritrova, nessuno gliela dice, si ritrovano poi magari anni dopo che l'INPS gli porta il conto, gli presenta il conto di tutti questi contributi non pagati. Quindi attenzione, è una cosa da porsi. Quindi se avviate una società, siete lavoratori, non percepite stipendio, occhio, perché ci potrebbe essere un minimo di INPS che dovete pagare e degli adempimenti da seguire.
Max Pulciani vi chiede se si può trasformare una SRL già costituita in una SRL innovativa. Si può fare questa migrazione oppure no?
Sì, assolutamente. Lo status di startup innovativa è nato proprio per società già costituite. Se rispetti tutti i requisiti, se il tuo oggetto sociale consiste in sviluppo, produzione e commercializzazione di un prodotto o servizio innovativo, se rispetti i requisiti aggiuntivi, vai dal commercialista e gli chiedi di fare la richiesta in Camera di Commercio.
Ho una domanda da Twitch per voi, di Witto. Siete andati all'università, Andrea e Raffaele? Non so se è una domanda, come dire, provocatoria, come dire, ma avete studiato questi due anni, o se, come dire, a quale università siete andati? Non riesco a interpretarla, Twitch è sempre...
Ah, io e Raffaele abbiamo fatto la stessa università, eravamo compagni di corso, quindi non so se anche lui ci conosce. Grazie, la domanda era tendenziosa.
Sì, Andrea era quello seduto nelle prime file, io ero un po' più indietro.
Cosa avete fatto? Che università avete fatto?
Abbiamo studiato economia e marketing a Bologna.
Ah, ma dai, quindi siete davvero, cioè siete compagni di lungo corso in
sì.
Sostanza.
Sì, sì.
Grande, molto 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 bene. Allora io direi siamo arrivati in fondo, ripetiamo magari il link di dove trovano, aspetta se ce l'ho, ubenda.com/it/srl, eccolo qua, grazie, hai fatto vedo che c'è almeno in grande come srl. Se siete interessati a dare un'occhiata appunto a questo tema delle startup innovative, state pensando di costituire un srl o una partita IVA, insomma date un'occhiata, datemi un'occhiata a questa chiacchierata, ci sono appunto un po' di slide, oppure contattate Ubenda e vedete quale possa essere la soluzione migliore per voi. Molto bene, direi abbiamo detto tutto, non so Andrea se mi sono dimenticato qualcosa, c'è qualcosa di altro che possa essere importante?
Sì, no, potete anche andare sul sito e giocare con lo statuto, che tanto è gratuito, vi generate lo statuto, vedete un po' anche, potete fare un po' di fanta costituzione senza impegnarvi nessun modo, e in ogni caso se avete domande anche su, insomma, non siete sicuri in che casistica rientrare o che società costituire, se fare partite via eccetera, ci scrivete e noi vi diamo una mano. Ok?
Fantastico, molto bene. Andrea, Raffaele, vi ringrazio e in bocca al lupo per tutto.
Ciao.
Ciao.